vivo, non si può immaginare di portarlo sempre soltanto da terra, perché via via che ci allontaniamo diventa sempre più costoso il costo di trasporto. E come sempre succede, imparando a fare le cose in un ambiente così difficile come lo spazio, svilupperemo delle tecnologie che saranno utili anche sulla Terra.
Parola di Franco Malerba, astronauta, che ci racconta come, sì, d'accordo, l'Homo sapiens tornerà sulla Luna, magari per risiedere per lunghi periodi, ma come affrontare la vita quotidiana sul satellite e in modo sostenibile, quando fatichiamo ad essere sostenibili addirittura sul nostro pianeta. Con Franco Malerba, che fu il primo astronauta italiano nel 1992 a volare su uno shuttle, affronteremo il tema della sostenibilità sulla Terra e nello spazio. Lo faremo anche con il professor Jean-Paul Kneib, direttore accademico del Centro Spaziale del Politecnico di Losanna, che ci racconterà in modo decisamente franco cosa servirà per vivere sulla Luna. Il professor Enrico Giovannini sarà tra i relatori del Forum regionale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile previsto a Ginevra il 21 e 22 aprile. Ex ministro della Repubblica Italiana, Giovannini è economista e dalla sua prospettiva di direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ci aiuterà a comprendere a che punto siamo con l'obiettivo delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Vi anticipo subito che non siamo a buon punto. Inoltre, la nostra cartolina ci porterà in giro per il mondo con la musica di Astor Piazzolla e di Milva, mancata 5 anni fa, ma come scopriremo, la sua voce è ancora viva e tocca le corde dei sentimenti di tutti noi. Per aprire questa puntata di Altri Luoghi non è necessario andare lontano. A Mendrisio, l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana ha infatti aperto l'Istituto per l'Architettura Sostenibile e la Tecnologia, IAST. A dirigerlo è Ena Lloré Fritschli, architetta con grande esperienza in Europa, dall'ETH di Zurigo ai Paesi Bassi, dall'Austria alla Germania alla Danimarca. Il tema sostenibilità non era certo tra le priorità nelle aule delle facoltà di architettura solo fino a pochi anni fa, ma cosa è successo da allora?
Today I think it's becoming part, an integral part of the way we have to teach.
Oggi penso che stia diventando parte integrante del modo in cui dobbiamo insegnare, nel senso che gli studenti sono molto interessati a capire da dove provengono i materiali, come possiamo progettare in modo più sostenibile e come possiamo utilizzare i materiali in modo più sostenibile. E questa è una parte dell'insegnamento che faccio nel mio corso, ovvero lavorare con gli studenti, per esempio, ed è ciò che facciamo questo semestre. Lavorare, dicevo, con gli scarti. Da dove provengono i rifiuti? Quindi andiamo al centro di smaltimento dei rifiuti. Vengono a contatto con le enormi quantità di materiali che abbiamo come rifiuti provenienti dal settore edile. Poi cercano modi esplorativi per riutilizzare questi rifiuti, per generare strutture ottimizzate dal punto di vista dei materiali con cui costruire a livello concettuale. Quindi in un certo senso insegno loro a lavorare partendo dalla fonte fino al progetto finale e ad avere una consapevolezza riguardo alla provenienza dei materiali, a come possiamo risparmiare materiali, a come possiamo inserire i materiali anche in un processo circolare. Quindi un modo di pensare più globale. È qualcosa che facciamo nel mio gruppo, ma è anche ciò che rappresentiamo nell'istituto che abbiamo appena inaugurato a Mendrisio, l'Istituto per l'Architettura Sostenibile e la Tecnologia, dove l'idea di fondo è quella di guardare all'architettura da una prospettiva più globale, dalla fonte dei materiali fino alla fine del suo ciclo di vita, o addirittura cercare di prolungare la vita di un edificio.
Source of materials all the way to the end of its life, or even try to extend the end of the life of a building.
Questo, professoressa, significa che il ruolo dell'architetto è cambiato all'interno della società, ha un ruolo differente rispetto al passato. Una volta si disegnava, si progettavano edifici, spazi, pare di capire che ora sia tutto completamente diverso.
I don't think it's a totally different approach, it depends from which perspective you see things. So if you see it from the...
Non credo che sia un approccio completamente diverso, dipende dalla prospettiva da cui si guardano le cose. Quindi se lo si guarda dal punto di vista dell'industrializzazione, l'attenzione si è spostata fortemente verso l'efficienza, la standardizzazione e la produzione su larga scala. E poi con l'architettura moderna è stata introdotta questa idea di leggerezza, apertura e flessibilità. E oggi penso che ci troviamo di nuovo in un momento di transizione in cui non è del tutto chiaro quale sarà il ruolo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, ma penso che inizieranno a supportarci nel prendere decisioni più informate e che dovremo lavorare molto di più su ciò che già esiste, il che cambierà anche il ruolo dell'architetto. Quindi, cosa è già stato costruito, come possiamo procedere? E questo non è del tutto nuovo. In architettura c'è sempre stato questo rapporto con il patrimonio, ma oggi c'è una sorta di nuova consapevolezza, in particolare perché molti edifici del dopoguerra stanno invecchiando e il ruolo dell'architetto si sta quindi spostando non solo verso la creazione di nuovi edifici, ma anche verso la cura di quelli esistenti, il loro adattamento e il prolungamento della loro vita rispetto a ciò che sono già stati.
New buildings, but also to care for them, adapt them and extend their life to what they've already been.
Lei ha parlato di materiali e della loro vita, del loro costo, temi che ora fanno parte della vita di un architetto. Che ruolo hanno nella progettazione?
In terms of research of materials, we see that there is a whole shift at the current moment. For instance, concrete is seen as...
In termini di ricerca sui materiali, vediamo che al momento c'è un vero e proprio cambiamento. Ad esempio, il calcestruzzo è considerato il materiale peggiore al mondo, con le maggiori emissioni di CO2 fino al 9% su scala globale. E si vede che c'è un enorme sforzo in corso su come ridurre il contenuto di clinker nelle miscele di cemento. Si vede che c'è un'enorme ricerca in corso su come integrare, riciclare aggregati e materiali riciclati nelle miscele di calcestruzzo per renderle, diciamo, più ecologiche. Vediamo anche un enorme aumento di edifici con più materiali naturali che vengono studiati e come possiamo costruire con materiali naturali anche nel nord del mondo. E poi si inizia anche a vedere una forte tendenza verso l'edilizia in legno. Tutto questo va bene, ma penso che debba essere visto in un equilibrio. Quindi tutte queste diverse ricerche in corso concordano anche sul fatto che non possiamo semplicemente costruire in legno o cemento o argilla. Dobbiamo considerare l'ambiente dove stiamo costruendo e se è adatto e appropriato per la struttura specifica che si sta progettando. Quindi c'è tutta questa nuova ricerca sui materiali in corso. Vediamo anche più lavori esplorativi su materiali simili ai funghi che stanno avvenendo. Siamo ancora in una fase iniziale, ma penso che questi tre elementi, laterizi, cemento e legno, debbano essere utilizzati in modo più consapevole, ricorrendo all'ottimizzazione geometrica per costruire in modo più sostenibile. Questo è sicuramente ciò che sta accadendo in questo momento della ricerca e si spera si sta muovendo anche verso l'industria.
Sustainable, this is definitely what is happening right now in the research and also hopefully moving towards industry.
How students are involved in this?
La nuova generazione, dunque gli studenti, la nuova generazione, dicevo, sembra molto attenta al tema della sostenibilità. Ci sono anche leggi da rispettare, ma oltre alle istituzioni sembra che queste richieste legate alla sostenibilità arrivino soprattutto dal livello più basso, dalla società civile, dagli studenti. Qual è il dialogo con gli studenti su questo argomento?
It's being tackled from different perspectives.
Viene affrontato da diverse prospettive. Da un lato, e posso parlare a nome del mio gruppo di studenti, c'è un enorme interesse da parte degli studenti nel comprendere davvero il modo fondamentale di lavorare i materiali con le nuove tecnologie. L'intero settore sta cambiando, possiamo usare l'automazione robotica per costruire in modo più sostenibile, ma possiamo anche fare un passo avanti nella fase di progettazione per capire come si può progettare e come si può fabbricare. Queste due cose sono strettamente interconnesse, almeno nel lavoro che svolgo. Ma poi si vedono anche studenti con un crescente interesse nel capire come rapportarsi con il tessuto urbano esistente. Quindi direi che forse 10 anni fa lavorare con il patrimonio non era entusiasmante per gli studenti di architettura. E oggi si inizia a vedere che gli studenti sono intrinsecamente interessati a capire come costruire il tessuto esistente con gli edifici esistenti e meno a progettare completamente nuovi edifici per il futuro. Quindi, come possiamo aumentare la densità? Come possiamo lavorare con il tessuto urbano esistente? È qualcosa che, almeno dal mio punto di vista, vedo gli studenti diventare sempre più interessati a fare.
At least from my perspective, I see students becoming more and more interested in doing.
When a client could be an institution.
Professoressa Ela Lioré-Fricci, quando parliamo di sostenibilità, come interviene il committente? È attento a questo tema? Si parla di questo tema?
So, I think this is a very difficult question to answer, in the sense that
penso che questa sia una domanda molto difficile alla quale rispondere, nel senso che il cliente, se ora mettiamo in evidenza il cliente, è colui che alla fine dei conti mette i soldi. Quindi possiamo proporre molte belle idee, molti buoni concetti, ma alla fine dei conti abbiamo bisogno di un cliente che paghi. Quindi per quanto riguarda gli architetti, specialmente nella ricerca e sviluppo, vedo che ci sono molte buone intenzioni, ma un po' come il dilemma dell'uovo e della gallina, giusto? C'è il cliente, ci sono i progetti, ma chi pagherà questa innovazione? Chi implementerà questa innovazione che permette di essere forse più sostenibili o promette di essere più sostenibili? Per esempio, da un lato puoi avere qualcosa di estremamente innovativo in termini di risparmio di materiale e nuovi processi che puoi proporre, come ho fatto in un progetto svizzero che è una collaborazione tra industria e ricerca o l'Accademia qui nella Svizzera italiana. Si vede che vogliono davvero farlo, ma manca la formazione delle persone che lavorano questi progetti per poter effettivamente lavorare con le nuove tecnologie che possono consentire la sostenibilità. Questo riguarda più che altro la parte della costruzione. Se poi si considerano gli edifici esistenti, ad esempio i proprietari degli immobili, che si tratti di fondi pensione o altri soggetti, desiderano intensificare, rinnovare e creare nuove catene di valore economiche all'interno dei propri patrimoni immobiliari. Quindi sono interessati ad avere più metri quadrati da affittare. D'altra parte, se si guarda la struttura degli edifici esistenti, naturalmente molti di questi edifici possono avere appartamenti più grandi o necessitano di molti lavori di ristrutturazione e non sappiamo davvero cosa ci sia dietro le pareti. Quindi c'è anche questa incognita nascosta nella ristrutturazione che la rende troppo costosa, mentre è più economico demolire l'edificio. Demolirlo e ricostruire costa più o meno lo stesso. E poi, quando si costruisce ex novo, si possono aggiungere più metri quadrati, si può aumentare la densità. Quindi è chiaro che con il sistema che abbiamo oggi è più redditizio, nella maggior parte dei casi, demolire un edificio piuttosto che ristrutturarlo. Quindi c'è una sorta di, diciamo, necessità di esaminare i sistemi economici e anche di innovare il modo in cui valutiamo gli edifici esistenti. E in questo ambito vedo molti sforzi in corso nelle università per sviluppare nuove strategie strategie su come valutare il patrimonio edilizio esistente, sia attraverso la scansione, sia attraverso sistemi basati su sensori che ci consentono di valutare gli edifici tramite fonti di dati note, ma anche attraverso processi di scansione che forse nel prossimo futuro potranno persino guardare attraverso le pareti per individuare eventuali danni. Possiamo intervenire in modo più mirato sugli edifici e ristrutturarli, risparmiando così denaro e riducendo le emissioni di carbonio accumulate. E queste sono cose che devono cambiare e avvenire molto presto se dobbiamo salvare molti degli edifici che attualmente sono destinati alla demolizione.
And these are things that have to move and happen very soon if we have to save many of the buildings that are currently ripe for demolition.
The next question is about the role of concrete.
L'ultima domanda riguarda il cemento. Come ha detto lei poco fa, causa emissioni CO2, viene percepito come antagonista della sostenibilità. Ma possiamo fare a meno del cemento?
Penso che il cemento sia destinato a restare. Ne sono fermamente convinta. Non c'è nessun altro materiale al mondo che sia durevole e resistente come il calcestruzzo. Ma quello che penso è che ora abbiamo sul tavolo molte nuove innovazioni che ci permettono di ridurre del 50% la quantità di materiale utilizzato nelle edilizie, il che su scala globale può ridurre le emissioni e il consumo di materiali. E fino a questo momento abbiamo visto molte possibilità. Già negli anni 60 in Italia abbiamo visto l'ingegner Pierluigi Nervi proporre soluzioni davvero interessanti su come ridurre il consumo di calcestruzzo, ma a quel tempo la manodopera era molto economica. I materiali erano costosi, quindi in un certo senso non era un problema costruire geometrie molto complesse. Al giorno d'oggi la manodopera è molto costosa e i materiali sono sempre meno disponibili, dobbiamo usarne meno. Quindi con la tecnologia digitale, ciò che stiamo sviluppando nel mio gruppo, sono strutture in calcestruzzo ottimizzate dal punto di vista geometrico, in cui sviluppiamo sistemi di casseforme circolari per costruire in modo più sostenibile con il calcestruzzo in futuro. Quindi se si considerano le solette, c'è un enorme potenziale di riduzione del 40-50% del materiale utilizzato e questo ovviamente ci aiuterà molto in una prospettiva futura in termini di utilizzo del calcestruzzo.
And this of course will help us a lot in a future perspective in terms of usage of concrete.
Era la professoressa Ena Lloré Fricci, direttrice dell'Istituto per l'Architettura Sostenibile e la Tecnologia IAST dell'Accademia di Architettura dell'USI.
In Beijing, that's a fact, it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess, no one can ever say it's true. But I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people. More or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. We're high on a wall. of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you till I die.
Altri luoghi.
Il Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra ospita il 21 e 22 aprile il Forum regionale sullo sviluppo sostenibile. L'ONU farà il punto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati per il 2030. Un traguardo ambizioso, lo sradicamento della povertà e delle disuguaglianze, interventi concreti contro il riscaldamento climatico, ad esempio. Tra i relatori Enrico Giovannini, economista, docente di statistica economica e sviluppo sostenibile all'Università di Roma Tor Vergata, è direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS. Allora, professore, quando si parla dei 17 obiettivi dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, a che punto siamo?
Non siamo messi particolarmente bene. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'ONU di settembre scorso, soltanto il 18% dei target relativi all'Agenda 2030 saranno presumibilmente raggiunti nel 2030. Una quota più o meno simile prevede degli avanzamenti, ma non così consistenti come quelli immaginati. La brutta notizia è che abbiamo la stessa percentuale, cioè il 18% di target, in cui ci stiamo muovendo in direzione opposta. Dunque c'è l'alto rischio che molti dei target dell'agenda non vengano raggiunti, e poi la condizione attuale del mondo, con i conflitti, con la nuova crisi energetica, con l'elevato servizio del debito che impedisce a molti paesi in via di sviluppo di investire proprio sull'educazione, l'innovazione, la salute, cioè gli obiettivi dell'agenda 2030, renderanno i prossimi anni veramente ancora più difficili. Quindi l'ottimismo dobbiamo mantenerlo, ma il realismo ci dice che questa non è necessariamente la priorità di tutti i paesi dell'ONU.
Ci accenna la sua esperienza personale quando si parla di sviluppo sostenibile?
La sostenibilità, intesa come la intende l'Agenda 2030, cioè una sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale, in realtà è l'unica soluzione per i tanti problemi del mondo. Come disse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio all'ONU, l'Agenda 2030 non è un esercizio burocratico per sognatori, ma è l'unica strada da percorrere, e tantissimi soggetti privati, pubblici, individui, organizzazioni della società civile, organizzazioni dello Stato e quelle territoriali si sono e si stanno impegnando seriamente per uno sviluppo sostenibile a tutto campo. Non sempre questo impegno trova le controparti pronte a fare il salto di qualità necessario. Le faccio l'esempio: proprio in Italia i temi del Green Deal europeo, che vogliono dire transizione energetica, miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni, passaggio a una mobilità sostenibile e così via, sono stati fortemente attaccati da forze politiche, spesso anche dal governo, salvo poi di fronte a questa crisi energetica dire ma altri paesi hanno fatto molto meglio di noi. Esatto, come ha ricordato recentemente il direttore generale della Banca d'Italia Paolo Angelini, c'era un trilemma nel passato tra sostenibilità, costi dell'energia e autonomia strategica. proprio l'avanzamento delle tecnologie per le energie rinnovabili e il crollo del loro costo fa sì che non ci sia più questo trilemma, ma dimostri che investire in energie rinnovabili è un vantaggio da un punto di vista dell'ambiente, dei costi e quindi della competitività e anche dell'autonomia strategica, esattamente quello che dice l'Agenda 2030. Questo contrasto tra ideali, azioni, ma talvolta rallentamenti nelle politiche nazionali si vede molto chiaramente in tanti paesi nel mondo. Pensi che nonostante le politiche del presidente americano Trump, la quota di energie rinnovabili nel 2025 negli Stati Uniti è aumentata.
Sensibilità ambientale e progresso erano percepiti una volta come incompatibili. Come mai è difficile far passare il messaggio che sostenibilità e crescita economica possono convivere?
Per tre ragioni. La prima è perché la trasformazione del sistema economico cambia gli assetti di potere e quindi il potere che rischia di essere messo in discussione dalla transizione ecologica o la transizione verso le rinnovabili o la transizione verso l'economia circolare e così via, bene, chi è invece nelle posizioni che sono a rischio si difende e combatte usando anche la cattiva informazione, la misinformazione e la disinformazione, come dice il World Economic Forum. Il secondo motivo è che i dati che dimostrano chiaramente che chi investe in sostenibilità guadagna in produttività, guadagna in competitività, sono disponibili da poco. Perché? Perché nel frattempo tanti soggetti, in particolare le imprese, che hanno scelto di andare in questa direzione sono in grado di mostrare questi risultati. Nel passato se ne parlava, ma non c'erano i dati a disposizione. L'Istituto Nazionale di Statistica Italiano ha mostrato che le imprese manifatturiere con oltre 10 addetti che hanno investito nel triennio 2016-2018 in sostenibilità seriamente, nel triennio successivo, quindi con tempi anche ravvicinati, hanno visto crescere a parità di altre condizioni il loro valore aggiunto di oltre il 16% in più rispetto alle imprese che non hanno investito in sostenibilità. Ecco, questi dati sono disponibili da poco e purtroppo neanche per tutti i paesi. Quindi l'evidenza con cui smontare le fake news di chi appunto aveva interesse a non cambiare nulla sono recenti. Il terzo motivo è che le politiche ora stanno cominciando ad avere effetti. Pensiamo al Green Deal, che in Italia attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha spinto investimenti per esempio verso le rinnovabili, verso l'efficientamento energetico, ma anche verso l'economia circolare. E dunque in questo caso, quando si vanno a vedere gli effetti di queste politiche, se ne notano i miglioramenti in termini anche di competitività, anche di produttività. Ecco, questi dati andrebbero diffusi molto di più e in questo modo si supererebbe quel bias cognitivo, quella distorsione cognitiva frutto anche di quella pubblicità negativa di cui parlavo prima, che competitività e sostenibilità siano antitetici, siano due termini antitetici. Non è vero, l'evidenza dimostra esattamente il contrario.
Infine, il ruolo della nuova generazione. Sembra che sia soprattutto dai giovani che arriva la richiesta di maggiore impegno per il clima, maggiore impegno per la sostenibilità. È solo una mia impressione?
È assolutamente così, è confermato da tutte le indagini demoscopiche, ma lo abbiamo visto anche con le grandi manifestazioni dei Fridays for Future, che hanno mobilitato veramente l'opinione pubblica in questa direzione. Ma lo vediamo anche nel modo con cui tante start-up nascono intrinsecamente sostenibili, perché sono guidate da ragazzi e ragazze giovani che introducono la sostenibilità nel loro core business. L'ASVIS mostrerà tra qualche giorno il suo database sulle buone pratiche, che testimonia proprio come in tanti luoghi nel nostro paese, amministrazioni pubbliche, ma anche imprese, società civile, si impegnano concretamente in nome della sostenibilità. Ecco, anche nel mondo delle imprese sta accadendo questo. Secondo i dati dell'Istat, ma anche dell'ASVIS, l'Italia sull'economia circolare è ai vertici internazionali. E questo non è un caso, non solo perché l'Italia non ha materie prime, ma anche perché l'innovazione tecnologica consente di andare proprio nella direzione del riuso dei materiali. E le imprese condotte da giovani e da donne sono molto orientate in questa direzione. Chi resiste sono tipicamente, secondo i sondaggi, gli uomini ultra cinquantenni, forse formati a una visione dell'economia molto competitiva, molto limitata, ma molto influenti purtroppo, perché sono quelli che poi hanno spesso posizioni di potere.
Era il professor Enrico Giovannini. In Italia l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha lanciato il progetto Ecosistema Futuro, anche e soprattutto per coinvolgere i giovani. A partire dal 13 maggio nascerà il Parlamento dei Giovani nell'ambito del 10° Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, in programma dal 6 al 22 maggio in tutta Italia. 9, 8, 7. RS25 engines, lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. In tanti abbiamo seguito l'emozionante viaggio di Artemis 2 verso la Luna, prossima tappa la colonizzazione del nostro satellite naturale. Uno sguardo verso la sostenibilità è a questo punto necessario. Fatichiamo ad essere sostenibili sulla Terra e sulla Luna? Il Politecnico di Losanna ha un progetto specifico dedicato alla sostenibilità nello spazio. Lo affronteremo tra poco. Il professor Jean-Paul Kneip è direttore accademico dello Space Center del Politecnico. Allora, la sostenibilità nello spazio è una priorità?
Il y a plusieurs aspects dans la sustainabilité spatiale. Celle dont les gens connaissent le plus, c'est le fait que.
Ci sono diversi aspetti della sostenibilità spaziale. Quello che la gente conosce maggiormente è il fatto che abbiamo moltissimi satelliti in orbita e ne abbiamo sempre di più grazie all'uso delle costellazioni di satelliti in orbita bassa. Uno dei problemi dello spazio è che se si invia un oggetto a più di 600 km di altitudine, rimarrà in orbita per molto, molto tempo, più a lungo della sua durata di vita, e se non è stato programmato per tornare sulla Terra, rimarrà a girare intorno come un detrito spaziale che non potremo più controllare. E più il numero di satelliti è elevato, più il numero di detriti è elevato, maggiore è la probabilità di collisioni. Ed è ciò che viene chiamato sindrome di Kessler, cioè se iniziano a verificarsi collisioni tra oggetti spaziali, si può innescare un fenomeno a catena e alla fine un'intera porzione dello spazio non sarà più utilizzabile. E quindi sarebbe un disastro. Insomma, sarebbe un peccato per l'uso che ne facciamo. Questo è uno degli aspetti più preoccupanti per la sostenibilità dello spazio. Ma poi ci sono altri aspetti che sono altrettanto importanti.
Un altro aspetto che non conosciamo ancora molto bene, che abbiamo ancora un po' mal quantificato, è per lanciare dei satelliti nello spazio, on va li mettere in dei fusei, le fusei vont.
Un altro aspetto che non conosciamo ancora molto bene e che abbiamo quantificato in modo approssimativo è che per lanciare i satelliti nello spazio li mettiamo nei razzi, e i razzi attraversano l'atmosfera e si immette nell'atmosfera una grande quantità di CO2, oltre ad altre particelle. Ed è chiaro che la CO2 avrà un effetto di riscaldamento globale, ma per quanto riguarda le altre particelle non abbiamo un'idea molto chiara del loro impatto, ma probabilmente hanno anche un effetto serra e potrebbero contribuire al bilancio climatico della Terra. Finora non si è parlato molto di questo impatto perché in fin dei conti non c'erano molti lanci, ma attualmente, da alcuni anni, la società SpaceX lancia razzi praticamente ogni settimana, e se guardiamo alle loro previsioni per i prossimi anni vedremo un ulteriore aumento dei lanci di razzi. Quindi, dopo questo, possiamo mitigare l'impatto sul clima scegliendo combustibili più appropriati per evitare, ad esempio, di produrre CO2 durante la loro combustione. Si possono, ad esempio, utilizzare idrogeno e ossigeno che producono solo acqua. L'acqua è comunque una molecola che tende ad aumentare il riscaldamento globale, ma è qualcosa che si disintegra o ricade sulla Terra più facilmente sotto forma di pioggia.
Quelque chose qui va se désintégrer ou retomber sur terre plus facilement sous forme de la pluie.
Qual è il ruolo del Politecnico di Losanna quando si parla di sostenibilità allora?
On travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur ces aspects-là, on est arrivé a venir sur
Lavoriamo ormai da più di 10 anni su questi aspetti. Siamo arrivati ad affrontare questo tipo di tematiche perché il Politecnico di Losanna è stata la prima scuola svizzera, o meglio, la prima organizzazione svizzera a lanciare un satellite nello spazio. Si trattava dello Swiss Cube nel 2009 e poco dopo il lancio ci siamo resi conto che in realtà ricevevamo regolarmente messaggi da un servizio americano che ci diceva: il vostro satellite avrà una probabilità di collisione non molto elevata, ma non trascurabile, con un determinato satellite nelle prossime settimane. E con il passare degli anni il numero di questi messaggi è aumentato, perché l'utilizzo dello spazio, in particolare nelle orbite basse, è diventato e sta diventando sempre più intenso. E quindi a quel punto ci abbiamo riflettuto, rendendoci conto che in realtà lanciare un oggetto nello spazio non è solo per divertirsi, abbiamo anche una responsabilità. Cosa succede se il nostro satellite entra in collisione con altri? Perché in sostanza distruggeremmo l'altro satellite e anche il nostro satellite verrà distrutto. E quali conseguenze avrebbe sull'intera infrastruttura spaziale in orbita? E così, a partire da quel momento, abbiamo iniziato a riflettere su quali fossero queste problematiche di sostenibilità nello spazio e cosa si poteva fare per mitigare i rischi ed evitare una catastrofe in futuro.
De sostenibilità nello spazio e qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mitigare les rischi et éviter une catastrophe dans le futur.
Ma sarà possibile essere sostenibili sulla Luna? Oppure non ci sono proprio le condizioni, quindi sarebbe necessario spedire dalla Terra tutto ciò che serve per abitare lassù?
C'est une très bonne question et à mon avis c'est une question que les gens évitent de se poser actuellement.
È un'ottima domanda e a mio avviso è una domanda che la gente attualmente evita di porsi. C'è un tale entusiasmo nel cercare di tornare sulla Luna per dimostrare che siamo tecnologicamente in grado di farlo. Penso che effettivamente ne siamo perfettamente capaci. D'altra parte, ciò richiede risorse ingenti. Gli Stati Uniti e la Cina, ad esempio, sono in grado di mettere a disposizione le risorse necessarie per riuscirci, ma è vero che ci si può effettivamente chiedere se si tratti di un'impresa sostenibile, perché è qualcosa che richiederà molte risorse finanziarie. Verrà lanciato un gran numero di razzi verso la Luna. La NASA parla di diverse missioni lunari, se non addirittura una decina all'anno. Se vogliamo davvero che gli esseri umani rimangano più di qualche giorno sulla superficie della Luna, è un'impresa di grandissima portata. Come forse sapete, la Luna compie una rotazione su se stessa compiendo un ciclo in 27 giorni, notti che durano 15 giorni, giorni che ne durano 15 terrestri, e quindi esposti o meno al Sole, e quando non si è esposti al Sole, siamo nella notte lunare e la temperatura è inferiore a meno 100 gradi, quindi fa molto freddo. Quindi, in realtà, non si può rimanere sulla Luna durante la notte e nemmeno durante il giorno, a seconda di dove ci si posiziona sulla Luna. Inoltre, sulla Luna non si riescono a sopportare le temperature elevate sulla superficie, quindi è molto complicato. Ecco perché si cerca di trovare un luogo piuttosto vicino ai poli, dove la temperatura è un po' più stabile, ma anche in quei luoghi ci sono notevoli sbalzi di temperatura. E quindi questo significa che se vogliamo andare sulla Luna in modo sostenibile nel lungo periodo, abbiamo bisogno di mezzi spaziali molto importanti. Le nostre società sono in grado di sostenere uno sforzo del genere? Personalmente non ne sono convinto. È una sfida piuttosto incredibile, con molti rischi anche per gli astronauti che saranno sulla Luna. Quindi sono molto curioso e un po' scettico sulla sostenibilità di un'impresa del genere.
Je suis très curieux et un peu sceptique sur la durabilité d'une telle entreprise.
Lei ha accennato all'impatto del lancio di razzi con i satelliti. Se si va avanti così, pare di capire che ad un certo punto non ci sarà più spazio neanche nello spazio.
On a créé en 2019 une start-up qui s'appelle ClearSpace et qui a pour but d'aller retirer des débris importanti dans l'espace.
Nel 2019 abbiamo creato una startup chiamata ClearSpace, il cui obiettivo è quello di andare a rimuovere detriti di grandi dimensioni nello spazio, e dovremmo avere una missione per rimuovere i detriti spaziali nel 2028 o nel 2029, dimostrando che in realtà, se si vuole davvero affrontare il problema, è possibile risolverlo, ma ciò richiede anche ingenti risorse finanziarie, ed è per questo che la domanda importante da porsi è: qual è l'utilità l'attività di tutti questi satelliti che inviamo in orbita e se non ci siano anche altri mezzi alternativi sulla Terra per sostituire almeno alcune osservazioni o alcune tecnologie di comunicazione che potrebbero benissimo essere realizzate sulla Terra piuttosto che nello spazio. Quindi, secondo me, è necessario avere una consapevolezza globale su questa responsabilità di inviare oggetti nello spazio affinché l'umanità possa, nel lunghissimo termine, continuare a utilizzare lo spazio per ciò che ci permette di fare, ma che si può fare solo nello spazio e non solo perché è pratico e sembra simpatico.
Per ce che elle nous permet de faire, ma uniquement dans l'espace, c'est pas juste parce que c'est pratique et ça a l'air sympathique.
Era il professor Jean-Paul Kneipp, direttore accademico dello Space Center del Politecnico di Losanna.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.
Fa parte della ristretta cerchia di persone che ha viaggiato nello spazio. Era il 1992 e Franco Malerba è salito a bordo dello shuttle americano. Ancora oggi è impegnato in tutto ciò che riguarda lo spazio, organizzando un festival su questo tema nel suo paese natale, Busalla, paesone di meno di 6.000 abitanti nell'entroterra di Genova. E non solo, come scopriremo tra poco. Ma la sostenibilità è una sfida per il programma Artemis?
Questo avanzare del programma, che ha come obiettivo quello di riportare Sapiens sulla Luna per restarvi, apre una sfida importante per la sostenibilità, giusto appunto, perché non si tratta più di andare giusto per fare la foto, lasciare una bandiera e scappar via, tra virgolette, ma si tratta invece di rimanere sulla Luna, affrontare il problema, per esempio, della lunga notte lunare di 14 giorni terrestri, che significa nuovi sistemi di generazione di potenza elettrica, significa, direi, quasi generare una nuova filiera industriale per costruire in loco, e poi anche, questo mi sta particolarmente a cuore, anche sviluppare una agricoltura spaziale, necessariamente in serra, in ambiente controllato, perché tra le esigenze della vita, oltre che l'ossigeno, la comunicazione, la protezione, la schermatura dalle radiazioni e tutte queste belle cose, c'è anche il cibo, e il cibo non si può immaginare di portarlo sempre soltanto da terra, perché via via che ci allontaniamo diventa sempre più costoso il costo di trasporto. E come sempre succede, imparando a fare le cose in un ambiente così difficile come lo spazio, svilupperemo delle tecnologie che saranno utili anche sulla Terra. La mia piccola startup, che si chiama Space V, dove V sta giusto appunto per vegetables, ha brevettato una serra adattiva con dei ripiani di coltivazione, è verticale, con un certo numero di ripiani di coltivazione, i quali però sono mobili e si adattano alla crescita delle piante. Così facendo si riesce a sfruttare al massimo tutto il volume disponibile, che come sempre in questi ambienti difficili è una derrata preziosa, riesce a ridurre i consumi, riesce a moderare l'utilizzo dell'acqua, insomma è una soluzione che noi stimiamo particolarmente adatta per questi ambienti strani e inospitali, che però ci insegnano a essere più rispettosi dell'ambiente anche sulla Terra.
Altri luoghi l'ha contattata anche per un suo progetto che consente di coltivare anche in ambienti estremi. Ce ne può accennare?
Space V è una startup che è stata fondata da me e da alcuni altri ingegneri, con anche mio figlio, 3 anni fa. Abbiamo un brevetto che dà peso alla società, è un brevetto giusto appunto sulla adattività di una serra multipiano per coltivazioni prevalentemente nello spazio, ma comunque in ambienti difficili, in ambienti ostili, dove giusto appunto le risorse sono scarse e preziose. Abbiamo sviluppato un primo prototipo, un POC, come si dice in gergo economico, proof of concept, che tra l'altro ci ha fatto ottenere un primo finanziamento da un fondo di investimento, e ora stiamo lavorando alla unità di dimostrazione che dovrebbe volare sulla stazione spaziale internazionale all'incirca le dimensioni di 50x50x60, giusto per dare l'idea, con 2 o 3 piani di coltivazione al suo interno, e si colloca all'interno di uno di questi armadi attrezzati che ci sono all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, e lì faremo una prima sperimentazione nell'arco di circa un mese con un paio di coltivazioni successive, giusto per verificare che tutto funziona. Naturalmente in primis coltiviamo delle piante di basso fusto, tipo i microgreens, tipo insalate, magari broccoli, ma comunque piante molto basse che crescono molto rapidamente. L'ideale è che crescano nell'arco di un paio di settimane e che restino nell'ambito di circa 20 centimetri, ma nulla vieta in futuro che si coltivino anche delle piante superiori, cerealicole come il riso, e allora in questo caso i tempi si allungano e gli spazi aumentano, e in un certo senso l'adattività alla crescita delle piante diventa ancora più importante, perché mentre il riso cresce e non occupa tutto il volume che occuperà quando sarà completamente cresciuto. Quel volume che non è utilizzato può essere utilizzato con un altro ripiano, da microgreens, da piccole piante, da piante che possono tra l'altro dare un ottimo contributo in termini di vitamina C, migliorare la nutraceutica degli astronauti, insomma migliorare la dieta degli astronauti e fornire loro qualcosa di utile alla salute e, perché no, anche al palato.
Era l'astronauta Franco Malerba.
No te avergüences, Nina, no. De che vergüenza intenderà el mala bestia de ese bar que te patió y que te escupió. Acariciale el piojo al perro que tenés y le contás que entre la mugre te encontraste un hombro.
5 anni fa, il 23 aprile 2021, se ne andava a Milva. Una carriera straordinaria, una voce immediatamente riconoscibile, viene ricordata con numerosi appuntamenti presso la Fondazione Insula Felix in via Serbelloni 9 a Milano. Con un motore di ricerca in internet trovate tutte le informazioni. La cartolina ci viene proposta dall'antropologa italo-argentina Maria Susana Azzi, che ricorda il formidabile legame artistico con il musicista argentino Astor Piazzolla.
Milva aveva invitato Piazzolla a fare una tournée con lei in Svizzera, Austria, Germania e Olanda nel 1984. Dopodiché Michelin Rosan racconta questo a Peter Brook, che era il direttore del Teatro Bouffe du Nord a Parigi. Lui dice: io voglio Milva qua. E Milva e Piazzolla, e chiedono a Pippo Crivelli di produrre questo spettacolo favoloso che continuerà per 5 anni, il tango Milva e Astor Piazzolla. Astor suonava in quel momento con il suo secondo quintetto, è stato un successo incredibile. Le canzoni erano scritte in spagnolo dal poeta uruguayano Horacio Ferrer, sono state tradotte per Milva. Più tardi altre canzoni sono state composte, la musica da Piazzolla, soltanto per Milva. Aveva Milva una voce unica, un'orchestra che secondo Piazzolla sembrava un sassofono, e considerava Milva un altro strumento, non considerava una voce che doveva accompagnare o che Milva doveva accompagnare la musica.
Anche voi potete raccontarci con un file sonoro o con un testo della durata di un paio di minuti un vostro altro luogo. Inviatelo a rete1@rsi.ch, rete1 in lettere. Il testo o l'audio prescelto riceverà un gadget Rete1. Altri luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto. We'll be right back.